Radio Mach 5, in collaborazione con i docenti delle scuole medie Leonardo da Vinci, Gramsci e Verga, presenta Ragazzi d'Europa, quindicinale di notizie e avvenimenti realizzato e condotto dagli alunni dell'istituto.
Ciao, come va? Siamo i Ragazzi d'Europa. Di sicuro avrete ascoltato i nostri compagni delle scuole medie, Leonardo da Vinci e Verga. Beh, noi siamo 7 alunne della scuola Antonio Gramsci di Limbiate. Io, Arianna, e le mie amiche, Chiara, Claudia, Gaia, Gloria, Lucrezia e Martina. Allora, Lucrezia, cosa ci dici?
Ciao, sono Lucrezia. Che bella giornata è oggi,
no? Siamo contenti di essere in vostra compagnia. Beh, che dire, ognuna di noi ha delle passioni. Ad esempio la mia è leggere. Cosa ne dici, Claudia?
Sì, anche a me piace leggere, però preferisco ascoltare la musica. È così rilassante.
La canzone deve andare.
L'avete riconosciuta? Ma sì, dai, è la Pantera Rosa, chi non ha mai visto il cartone animato? Ah, a proposito, io mi chiamo Claudia, mi ero dimenticata di presentarmi. Comunque, tornando ai libri, a me piacciono le autobiografie. E a te che genere piace, Chiara?
Ah, ecco perché hai scelto la musica della Pantera Rosa. Sai che io adoro i gialli, sono così intriganti, pieni di colpi di scena, suspense. A questo proposito, volete ascoltare i due temi che abbiamo fatto io e Lucrezia?
Sì, dai, ci piacerebbe molto!
Bene, allora inizio io. Si intitola L'astronomo. Era una sera d'agosto quando uccisi quell'uomo. Volevo vendetta, solo e soltanto vendetta. Si chiamava Gabriele Piccardi e faceva l'astronomo. Aveva una quarantina d'anni, era alto e magro, pochi capelli e occhi verdi con i quali faceva innamorare ogni donna. Aveva mille passioni, ma quella a cui era maggiormente interessato era l'astronomia. Nelle notti con più stelle si metteva in giardino ad osservarle con il telescopio. era solo da molto, fino a quando non entrò a far parte della sua vita lei, Stefania, una delle donne più belle che io abbia mai conosciuto. Ero suo amico da molto tempo e l'amavo con tutto il mio cuore, anche se non sono mai riuscita a confessarglielo. Ma quando mi ha rivelato di avere una storia con un altro, la rabbia ha preso il sopravvento. Cercando di non farglielo capire, le ho chiesto informazioni. Ha risposto che il suo amore si chiamava Gabriele Piccardi e l'aveva conosciuto ad una mostra di quadri. Abitava da X-City ed era un appassionato di stelle, infatti faceva l'astronomo. Ha anche aggiunto che era romantico. Quest'ultima informazione fu la spinta finale per dare inizio al mio diabolico piano. Era notte, il cielo era pieno di piccole stelle, così pensai che l'astronomo fosse in giardino ad osservarle. Non mi ero sbagliato. Entrai dalla porta sul retro, trovando le chiavi sotto lo zerbino. Proseguì lungo il corridoio fino ad arrivare di fronte all'immenso giardino. Era pieno di fiori, alberi di nespole, meli, insomma il giardino dei sogni. In mezzo al prato c'erano solo lui e il telescopio. In mano aveva tantissimi libri che leggeva e contemporaneamente osservava quei puntini luccicanti. Appena fu alle sue spalle impugnai il bastone e lo colpì alla nuca. Scappai mentre una macchia rossa tingeva un prato incredibilmente verde. Tutto fu scoperto ed ora sono in prigione, condannato all'ergastolo. Non avrei mai pensato di fare una cosa del genere solo per amore.
Fantastico, Lucrezia, sei davvero brava. Ma volevo proporvi anch'io il mio racconto giallo. Si intitola La triste vendetta. Dal mio nascondiglio guardai Zack, il capo della banda di usurai che mi aveva ricattato per anni. Ero stata una ballerina classica abbastanza famosa e ricca. Quando il mio fisico non fu più adatto, mi accinsi al matrimonio e sposai un uomo che credevo fosse innamorato di me, ma dopo un mese divorziammo, perché mi accusava di avergli rubato tutti i suoi soldi. Spesi il mio denaro per assoldare un avvocato che mi proteggesse da quella falsa accusa, ma persi la causa e dovetti ripagare il mio ex marito, i danni morali, i soldi persi e persino gli interessi. Aveva vinto su tutta la linea. Se ne andò, lasciandomi sola con una figlia di 10 anni e l'indirizzo di Zack, l'usuraio. Ora costui mi fissava angosciato, bloccato dalla flebo, dal respiratore artificiale e dalla gamba rotta. Appena 3 giorni prima, stanca della situazione, avevo informato del ricatto mia figlia Sophie, ora un agente di polizia. Lei aveva coinvolto la squadra in una retata, direttamente nella tana del lupo. Tana dove mia figlia era rimasta uccisa. Targhe onorificenze non erano bastate a placare la mia voglia di vendetta. Così mi avvicinai a Zack e, sorridendo, tagliai il tubo del respiratore. Mia figlia era vendicata. Ma io non volevo finire in prigione, ma nette evasioni non facevano per me. Mi sdraiai sulla barella, a fianco del lettino di Zack, ormai agonizzante, e ruppi la capsula di veleno mortale che avevo attaccato al lente. Sentì l'urlo dell'infermiera che entrava nella mia stanza. Risi e mi addormentai.
Ma anche tu, Gloria, sei bravissima.
Complimenti. Allora, Chiara, leggici il tuo testo, ora sono troppo curiosa, anche perché ho sentito che il tuo è simile al mio, ma narrato dal punto di vista dell'investigatore.
Lucrezia, non ti sfugge proprio niente. Allora.
Thank you.
Ah, questa è la colonna sonora del famosissimo film horror Profondo Rosso. Bene, tornando al mio tema. Ero nel mio studio a controllare cartelle di casi irrisolti, quando squillò il telefono. Risposi. Dall'altra parte della cornetta le urla di una ragazza disperata, che non riusciva a parlare. Poi silenzio. Dopo aver rintracciato la chiamata, mandai 3 ambulanze sul luogo e guidai una squadra di investigatori. Entrai quindi in una casa accogliente e, seguendo i lamenti, mi ritrovai in un giardino stupendo, pieno di fiori, meli e alberi di nespole. C'era molta umidità. In centro al cortile, sotto un telescopio, una giovane donna abbracciava il corpo di un ragazzo, il suo fidanzato ormai morto. Stefania, sotto shock, venne portata all'ospedale. Io e la mia squadra iniziammo il sopralluogo. Mi avvicinai al corpo e notai subito che l'orologio, al polso della vittima, aveva il quadrante a pezzi. Le lancette segnavano le 2:15. Forse indicavano l'ora del delitto. L'uomo era quindi stato ucciso di notte. Mi misi a riflettere, allontanandomi sempre più dal corpo. Sul palato trovai un dente ed un banzone insanguinato, forse l'arma del delitto. L'assassino non aveva lasciato impronte digitali, infatti, da una prima analisi, l'impugnatura risultò immacolata. Lo zerbino all'entrata era spostato. Probabilmente l'assassino aveva prelevato le chiavi di casa, nascoste sotto l'angolo destro. Il giorno dopo interrogai Stefania, la ragazza della vittima, che, tra una lacrima e l'altra, incolpò subito Osvalda, l'hostess ex fidanzata di Gabriele. Verificai però questa accusa inattendibile, poiché Osvalda era da 3 giorni in Vietnam, per lavoro. «Può esserci qualcuno geloso per la storia che avevate?» azzardai per trovare altri sospettati. Il mio migliore amico, beh, forse, ma no, no, lui non ucciderebbe mai. Come si chiama? Chi, lui? Rino Pirandello. Il nuovo sospettato, grazie a me, divenne ufficialmente l'assassino.
Beh, che dire, sto facendo
Chiara. A proposito, io mi chiamo Martina. Per farvi ascoltare anche il mio tema. Si intitola Lo Zaffiro. A causa della morte di mia nonna venne interrogata, insieme ad altri miei parenti, ma, grazie al mio alibi, fu subito scagionata. Le indagini proseguirono per diverso tempo, ma dopo qualche settimana non resi più il peso di vedere tutte quelle persone innocenti indagate per colpa mia. Così mi consegnai. Ero sicura che fosse la scelta giusta, ma il mio animo, per quanto perverso, mi consentiva solo di vivere una vita nella menzogna. Entrai in centrale, il commissario era come al solito sommerso dalle foto e dalle testimonianze, e cercava di trovare la mia cartella in quel mare di informazioni. Quando la prese in mano abbassai lo sguardo per la vergogna. Egli mi squadrò e mi chiese, fissandomi, il motivo per cui l'avevo fatto. Solo dopo molto tempo rivelai di averla assassinata per rubarle lo zaffiro che portava al collo, per poi rivenderlo e ricavarne una fortuna. Il commissario mi mise in cella e dovetti scontare 11 anni di isolamento. Ma prima rivelare nascondiglio dove avevo messo lo zaffiro, che alla fine venne sepolto con mia nonna.
Brava Marti! Io invece vi racconterò il mio racconto giallo dal punto di vista dell'investigatore. Questa storia rappresenta un caso emblematico di come la mente umana possa attraversare sentimenti contrastanti, tanto che un carnefice possa trasformarsi in un collaboratore di giustizia. Il 20 ottobre 2010, nella stanza di un famoso hotel di Torino, venne rinvenuto il corpo di un'anziana donna. La salma era stata ritrovata dalle addette delle pulizie dell'albergo. Fui subito chiamato e accompagnato nella stanza dell'anziana signora. Quando entrai, mi sembrò di essere stato catapultato in un attimo in un film dell'orrore. Il cadavere era riverso sul pavimento, con le finestre spalancate, ciò comportò anche un raffreddore, e nonostante ci fosse un clima caldo e soleggiato, tutto era buio come la più gelida notte d'inverno. La scientifica mi avvertì prontamente della mancanza dello zaffiro, che l'anziana portava sempre al collo. Era scontato il movente di quel delitto. Il valore di quella pietra doveva essere stato altissimo. Durante le indagini trovammo su un comodino un bicchiere all'interno del quale l'anziana donna depositava la dentiera prima di andare a dormire. Conteneva un potente insetticida. A me non restava che interrogare i parenti tranne 2 cugini, che avevano un alibi d'acciaio. Continuai ad indagare per un altro mese, ma alla fine una delle 2 nipoti che avevo scagionato si consegnò di sua iniziativa, dichiarandosi colpevole. Non ne rimasi stupito, perché pur avendo verificato e confermato il suo alibi, non mi aveva mai convinto. Il giudice la dichiarò colpevole e la fece rinchiudere per 11 lunghi anni dentro un carcere in isolamento totale. Prima però dovette consegnarci lo zaffiro, che venne sepolto insieme alla vittima nel mio ruolo di investigatore, infine, all'interno di questa vicenda, sebbene indignato e malinconico, ho imparato che tutto è possibile.
Ma io penso che a tutti voi, amici radioascoltatori, piacciono i libri gialli. Che ne dite di inviarci il vostro parere? Potete farlo al numero 392-05-26-356. Ah, dimenticavo di presentarmi, mi chiamo Gaia. Proprio perché stiamo parlando di racconti gialli, vorrei raccontarvi qualcosa riguardo Agatha Christie. Agatha è cresciuta in una famiglia borghese, venendo istruita soltanto dalla madre, dalla nonna e dalle governanti di casa. Agatha ha lavorato presso l'ospedale di Tarkei e lì ha imparato molto sui veleni e sui medicinali, cosa che le tornerà molto utile quando, ispirata da queste conoscenze, deciderà di scrivere romanzi gialli. Il suo primo racconto è stato The Mysterious Affair at Style. Ah, è appena arrivato un messaggio, è da parte di Roberta, ora ve lo leggo. Ciao, sono Roberta, ho 13 anni e sono di Limbiate. Adoro i romanzi gialli, il mio autore preferito è Camilleri. Ciao a tutti. Grazie mille Roberta, c'è Arianna che ha da dirci qualcosa.
Sì, un autore italiano, e chi non lo conosce? Ho qualche curiosità su di lui. Sapete che è stato espulso dal suo primo collegio perché aveva lanciato delle uova contro il crocifisso? E che non prese mai una vera e propria laurea, ma ricevette varie onorem e lauree? Claudia, ti vedo sorpresa, vuoi dire qualcosa?
Sì, anche a me piace molto Camilleri, come Roberta, ma non sapevo queste cose. Allora, vi state divertendo? Noi sì, moltissimo. Sapete che quando avremo terminato di leggere i nostri temi, vi parleremo del carnevale che ormai è alle porte? Intanto volete ascoltare il mio tema? Sapete, è molto interessante, anche perché ho aggiunto un alfabeto. Capirete in seguito.
Sì!
Prima però, ascoltiamo tutti insieme un po' di musica. Si intitola Suspiria di Dario Argento. Albergo, è lì che ho ucciso la signora Thompson. B come bicchiere, nel quale ho versato il veleno. C come combinazione, ho scoperto la combinazione della cassaforte. Di come decapitato, ho decapitato il cadavere senza pietà. E come ergastolo, la mia crudele pena. F come funerale, non dovevo recarmi al funerale della vittima, in questo modo mi hanno scoperto. G come gemme, le ho trovate nella cassaforte. H come hamburger, ho messo anche lì qualche goccia di veleno. I come incastrato, vedendomi al funerale hanno sospettato di me. L come letale, il mio veleno è veramente senza precedenti. M come maniglia, o per bacco, ho scordato di cancellare le impronte. N come nervi, mi sono innervosito quando mi hanno scoperto. O come 8, alle 8 in punto ho decapitato il cadavere. P come pantofole, su quelle della vittima c'era traccia di sangue. Q come quarzo, ho rubato anche del preziosissimo quarzo. R come ripicca, mi ha spinto a commettere l'omicidio. S come sangue, non mi sono accorto della macchia di sangue sul mio cappotto che ha notato la polizia. T come telefono cellulare, l'ho perso a casa della vittima. U come uscio, lì hanno scovato le impronte digitali. V come Vivident, mangiai una cicca prima di finire in cella. Z come Zaffiro, ne ho rubato in grande quantità. Entrai 4-4 nella camera 216. Era enorme, con un incantevole letto a baldacchino con tende bianche al centro, una tappezzeria elegante e raffinata e un enorme tappeto. A fianco ad un divano vellutato, su di un tavolino, c'era un vassoio con un bicchiere e un hamburger. Scrutai con la coda dell'occhio la sala e con passo felpato mi avvicinai al vassoio. Estrassi una boccetta di veleno letale e feci cadere una o due gocce nel cibo. Finalmente la signora Thompson uscì dal bagno e si sedette sul divano sbucancellando l'hamburger e bevendo a piccoli sorsi l'acqua. Subito cadde in un profondo sonno, la morte. Allora uscii dal nascondiglio e mentre la campana rintoccava le 8, decapitai il cadavere e lo nascosi. Mi avvicinai svelto al quadro, che situato al centro della parete dava alla camera un aspetto imponente e, con molta dimestichezza, aprì la cassaforte, contenente gemme di estremo valore, quarzi e zaffiri. Ne rubai un po' e abbandonai la stanza, controllando di non aver lasciato tracce. Il giorno seguente, per mia sfortuna, gli addetti alle pulizie trovarono il corpo. Accidenti, erbolina, ero convinto di averlo nascosto così bene. Poiché la signora Thompson era la mia ex moglie, partecipai al funerale. Fui accolto con scalpore da parte dei parenti della vittima, che, insospettiti dalla macchia di sangue sul mio cappotto, avvisarono la polizia pronta ad effettuare un'indagine. Il 24 settembre, precisamente 3 giorni dopo l'omicidio, sentii suonare il campanello. Mi avvicinai alla porta e, con mia sorpresa, 2 uomini massicci mi stavano aspettando per accompagnarmi forzatamente all'auto, senza alcuna spiegazione. Poco dopo arrivammo al dipartimento e nell'inquietante interrogatorio mi mostrarono le prove con le quali mi avrebbero condannato. Una pantofola sporca di sangue, il mio cellulare trovato nella stanza dell'hotel e le impronte digitali trovate sull'uscio, precisamente sulla maniglia dell'albergo. Non potevo credere che mi avessero incastrato. Avevo ucciso la donna per ripicca, poiché dopo il nostro lungo fidanzamento mi aveva lasciato. E adesso, in prigione, condannato all'ergastolo per furto e omicidio, mastico l'ultima cicca della mia vita. Così, come ho sempre vissuto, l'istinto è la forza che mi guida. Non fermatemi. Con questo coltello diritto alla gola, porto il mio peccato fino all'inferno.
Brava, Claudia! Allora, le promesse vanno mantenute, altrimenti si rischia di fare una brutta fine.
Solo in un periodo è lecito scherzare, anzi, ogni scherzo vale a carnevale. In questo periodo, ormai, possiamo mangiare chiacchiere e frittella a volontà, dolci tipici di questa festa. A proposito, anche noi abbiamo delle ricette.
Partiamo con una del nord Italia, precisamente della Val d'Aosta. Sono i panzerotti alla marmellata. Ingredienti: 200 g di patate e 200 g di farina, 20 g di lievito, un uovo, 150 g di burro fuso, 60 g di zucchero, sale, latte tiepido e della marmellata, ovviamente. Preparazione: cuocere in acqua le patate con la buccia e pelarle ancora calde. Passarle poi nello schiacciapatate. Unire la farina, lievito di birra diluito con latte tiepido, un uovo, il burro fuso, lo zucchero e un pizzico di sale. Impastare il tutto, formare una palla, metterla in una terrina e coprirla col tovagliolo. Lasciar lievitare per un'ora in un luogo tiepido. Stendere con il mattarello e ricavarne dei quadretti. Al centro di ognuno mettere mezzo cucchiaio di confettura di frutta e piegarli a mezzaluna. Disporli non troppo vicini su placche da forno imburrate, infarinare e lasciare ancora lievitare per circa 30 minuti. Pennellare la superficie con un tuorlo d'uovo sbattuto, insieme a un cucchiaio di latte freddo. Cuocere in forno a 180-200 gradi.
Bene, invece io vi vorrei proporre un'altra ricetta, me l'ha insegnata mia nonna. Lei viene dalla Toscana, così ho scelto un piatto della sua regione. Sono i cenci di carnevale. Gli ingredienti:
500 g di farina, 4 uova, 2 interi e più 2 torli, 2 cucchiai di zucchero, un bicchierino di liquore forte, un bicchierino di vino bianco, 30 g di burro liquefatto, un pizzico di sale, vaniglia e del limone. Dovete disporre la farina su di una spiantoia e aggiungere gli altri ingredienti fino ad ottenere un impasto di media densità. Lasciare riposare la pasta e quindi stendere con la macchinetta. Tagliare a rombi e friggere in olio bollente. Lasciare ascoltare gli stracci di carta assorbente e spolverare con lo zucchero. Speriamo che vi piaccia. Buon appetito!
Non vi proponiamo le ricette delle chiacchiere delle frittelle, sono quelle tradizionali, ormai conosciute da tutti.
Ma se proprio non le conoscete, mandateci un SMS al numero 392-0526-356.
Ed ora è giunto il momento di concludere questa divertentissima puntata di Ragazzi d'Europa. Mi raccomando, preparate, gustate le nostre ricette e divertitevi al carnevale.
Ma prima dell'ultimo saluto, volevamo ringraziare in particolar modo la professoressa Ravasi, che ci ha segnalato per partecipare a questo progetto.
La professoressa Vecchiato, che ci ha concesso di partecipare, e Armando, che ci ha dato a disposizione tutto l'occorrente che serviva.
Il prossimo appuntamento sarà il 2 marzo, mi raccomando, non perdete la nostra trasmissione, ascoltateci!
Ciao a tutti!
Vi lasciamo sulle note musicali di Il meraviglioso mondo di Amélie.
In collaborazione con i docenti delle scuole medie Leonardo da Vinci, Gramsci e Verga, vi ha presentato Ragazzi d'Europa, quindicinale di notizie e avvenimenti realizzato e condotto dagli alunni degli istituti. Prossimo appuntamento fra 15 giorni.